Ciao a tutti, oggi è mercoledì 19 maggio, la voce che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la puntata numero 175 del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, che dopo la canotta di settimana scorsa oggi si è messo un polo un pochino più elegante. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati. Però ci tengo a precisare che la canotta ha vinto il sondaggio su Twitter, sì, quindi sono a posto così.
Ha battuto la camicia, è andata così. Non posso che rosicare. E saluto anche Michele Tossari. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti. Grazie a voi per l'invito, che questa è l'ultima puntata per me, perché non mi riapro le palestre, quindi io mi chiudo. Vedo anche malato.
Bravo Mick, bravo. Bisogna tornare in palestra.
Sono sfortunato a scuola e mi chiudo in palestra, quindi vabbè, ci vediamo a settembre, il prossimo campionato.
Dai, peserai 30 kg in più di muscoli.
Di sicuro. Sicuramente.
Comunque, al di là della presenza o meno di Mick, annunciamo che la prossima settimana registreremo due volte, una lunedì e un'altra al giovedì, perché insomma si chiudono tutti i campionati il prossimo weekend, quindi ci saranno 100.000 temi di cui parlare, ci sarà anche la finale di Europa League mercoledì e quindi per l'occasione e solo per l'occasione registreremo due volte a settimana. Ma veniamo ad oggi e iniziamo parlando ovviamente della finale di Coppa Italia finita poco fa e vinta per 2-1 dalla Juventus contro l'Atalanta, una partita in cui nel primo tempo la Dea aveva giocato benissimo secondo me e avrebbe meritato anche il vantaggio giocando ad altissimo ritmo, lasciando poco spazio alla Juve che aveva faticato ad uscire dalla propria metà campo per larghi tratti della gara e creando anche tantissime occasioni da gol da zone pericolose. Poi nella Juventus, nella ripresa la Juventus è uscita fuori, ha cambiato anche un po' atteggiamento, ha iniziato a essere molto più corta, a difendere pressando più in avanti, recuperando palla nella metà campo avversaria, ha secondo me anche a livello tecnico migliorato la costruzione del gioco, in generale ha perso molti meno palloni, anche perché dall'altra parte l'Atalanta è calata tantissimo e ha faticato davvero, ma davvero, davvero tanto a sviluppare azioni e se, come dicevo prima, nel primo tempo hanno creato tanto, nella ripresa, a parte quel tiro di Romero su palla inattiva su cui De Ligt si è piombato stoppandolo, di fatto l'Atalanta non ha avuto altre grosse occasioni.
Io sono rimasto sorpreso dall'andamento della partita perché finito il primo tempo non mi sarei aspettato una Juve capace di reggere quei ritmi, anzi in grado poi di sovrastare nel finale a livello fisico, a livello tecnico l'Atalanta, perché come hai detto te nel primo tempo, soprattutto dopo i primi 20 minuti, credo che l'Atalanta abbia esercitato una supremazia territoriale netta, è riuscito molto bene a limitare la costruzione della Juve che per lo più non ha cercato secondo me di costruire bassa, provava diciamo a sfruttare gli spazi concessi dall'Atalanta andando per lo più su medio lunghe distanze, però in generale questi lanci, questi disimpegni erano sempre sballati. Più che scavalcare la prima linea di pressing, la Juve fondamentalmente finiva per lanciare lungo e spesso perdeva palla perché né Kulusevski né Ronaldo riuscivano a lavorare da terminali, anche se poi Kulusevski secondo me ha giocato molto bene e ne parleremo in dettaglio tra poco. E quindi è una Juventus che comunque ha fatto vedere il possesso, era molto scoperto secondo me in mezzo al campo, infatti se guardate anche le posizioni medie la Juve aveva praticamente un 6-4 perché c'erano tutti i quattro giocatori offensivi nell'altra metà campo e diciamo i terzini centrali e due mediani nella propria metà campo. L'Atalanta in questo modo riusciva a recuperare bene la palla in mezzo, a forzare diversi errori, diversi retropassaggi, diversi passaggi sbagliati da parte dei bianconeri sulla propria tre quarti, infatti anche il gol stesso nasce proprio da una situazione di questo tipo.
Con la palla persa di Rabiot.
Sì, e anche Danilo comunque secondo me ha delle colpe lì perché diciamo era quello che aveva la visuale migliore tra i due e appunto con ritmi altissimi io francamente non mi aspettavo che la Juventus sarebbe stato in grado di reggere, anche perché dietro poi i centrali mi hanno sembrati piuttosto in difficoltà nell'accompagnare le poche situazioni che la Juve ha provato a fare di pressing alto, diciamo soprattutto De Ligt nel primo tempo che in un paio di circostanze si è fatto sfuggire Zapata quando l'ha provato a puntare sull'out in uno contro uno. Poi di fatto nel secondo tempo è cambiata totalmente l'inerzia della partita, Juventus è entrata con ben alto ritmo, secondo me, senza dominare il gioco, ma riuscendo ad essere molto più lucida, come ha detto Gab, nel gestire la palla, ha avuto tante ottime fiammate. E in generale mi è piaciuto il fatto che rispetto al primo tempo ci sono stati un po' più movimenti senza palla a ridosso dell'area di rigore, perché nel primo tempo la Juve ha fatto soltanto un tiro in porta e ha tirato solo 4 volte, non è riuscito mai a creare presupposti per il tiro, mentre nel secondo tempo invece abbiamo visto buone combinazioni, per esempio i movimenti senza palla di Chiesa, come nell'azione in cui ha colpito il palo con il tacco di Ronaldo che l'ha servito a tu per tu con Gollini, ma anche l'azione poi del gol partita è nato da un'incursione di Chiesa che ha giocato questo bel 1-2 con Kulusevski. E poi secondo me anche i cambi di Gasperini non hanno dato l'esito sperato. Pasalic secondo me è andato malissimo, non ha dato veramente alcun contributo alla squadra che aveva molto bisogno secondo me di più qualità, visto che i due mediani, soprattutto De Ron, non riuscivano più a trasmettere la palla agli attaccanti. E in generale mi è sembrato anche un'Atalanta abbastanza spenta e spaesata nell'ultimo terzo di campo. Sono mancati anche i supporti dei due esterni a tutta fascia, mentre nel primo tempo avevano spinto di più, nel secondo l'Atalanta non è più riuscita a costruire il gioco tramite le catene esterne e poi nel finale è rincorsa quasi alla disperata a questi cross di Ilicic verso il centro dell'area di rigore.
Sì, che non hanno fruttato praticamente niente perché l'Atalanta anche nel finale non ha praticamente mai tirato. Sono d'accordissimo con te sul fatto che i cambi di Gasperini non hanno avuto un grande impatto, né Pasalic soprattutto, ma anche Muriel non è che è entrato benissimo, ha avuto forse uno o due dribbling appena entrato, poi però pian piano ha iniziato a sbagliare le giocate, Ilicic è entrato male, Mirčić vabbè è entrato all'ultimo minuto, ha toccato pochissimi palloni come era normale che fosse, e quindi sì, l'Atalanta davvero nella ripresa secondo me è calata anche dal punto di vista fisico, perché comunque nel primo tempo ha giocato ad altissima intensità e questo sicuramente ha comportato una perdita abbastanza elevata di energie. Per quanto riguarda la Juve, secondo me se nel primo tempo, come dicevi te, soprattutto De Ligt aveva sofferto, poi nella ripresa, secondo me, l'olandese ha giocato benissimo, è stato uno dei migliori in questi 45 minuti, anche Chiellini secondo me ha giocato una buona partita nel complesso, Zapata che nel primo tempo aveva dominato fisicamente, nella ripresa è praticamente scomparso dal campo e non è riuscito a fare quel lavoro spalle alla porta e quei movimenti in profondità che nel primo tempo avevano messo tantissimo in difficoltà la difesa della Juve. Buffon, secondo me, nel complesso ha giocato una buona partita, ha fatto un paio di buone parate, e questo va detto che, tra l'altro, probabilmente questa sarà l'ultima partita di Buffon con la maglia della Juve, a meno che non giochi col Bologna domenica sera. E poi vabbè, sicuramente il migliore in campo è stato Kulusevski, che è stato determinante per il gran gol che ha fatto con un bellissimo tiro a giro e poi anche per altre giocate, alcuni dribbling. Mi ricordo un'azione all'inizio partita in cui ha saltato un paio di avversari e poi ha servito il compagno in area di rigore, non mi ricordo di preciso chi fosse. E in generale,
Lo
come
McKennie forse.
sì, forse McKennie. E in generale, poi senza palla ha fatto tanto movimento. E da questo punto di vista vanno fatti i complimenti a Pirlo, che secondo me ha preparato bene la partita nel non dare punti di riferimento alle marcature a uomo della Dea. Si è visto un pochino ad inizio primo tempo, poi però molto meno perché comunque la Juve ha faticato ad uscire da dietro, e poi si è visto tanto nella ripresa, con appunto Kulusevski che a volte si apriva a destra, a volte giocava centrale, a volte andava un po' più sulla sinistra, Chiesa che da sinistra faceva i tagli centrali. Anche Rabiot nel primo tempo l'ho visto aprirsi un paio di volte andando largo a sinistra quando Chiesa si stringeva. McKennie, come sempre, ha fatto tanto movimento, soprattutto ad entrare dentro il campo senza la palla. Insomma, questi movimenti senza palla sicuramente hanno un po' messo in difficoltà le marcature a uomo dell'Atalanta.
Secondo me, comunque, per quanto riguarda il contributo dei giocatori offensivi della Dea, è vero che Malinowski ha segnato il gol del momentaneo pareggio, ma in generale non ha fatto una buonissima partita, secondo me. Soprattutto nel primo tempo è stato piuttosto impreciso, sulla tre quarti quando riceveva, non è riuscito a saltare il diretto avversario, non è riuscito a dare grande qualità e sostanza alla manovra. Diciamo, Pessina da quel punto di vista ha fatto un po' meglio secondo me, muovendosi come sempre senza palla, soprattutto sul centro-sinistra della Dea, che era diciamo una delle zone in cui provavano a costruire, anche se per lo più poi nella seconda parte del primo tempo l'Atalanta ha sfondato molto a destra, sfruttando la graduale crescita stessa di Malinovskyi nel gioco. Però sì, in generale è stata un'Atalanta che, se vogliamo, per la seconda volta in questa stagione, in una partita, diciamo, importantissima, la metterei non sullo stesso piano del Real, ma comunque una partita in cui l'Atalanta è partita bene nel primo tempo, ha poi mostrato una certa mancanza di lucidità a livello sicuramente fisico, come ha detto Gabriele, ma anche a livello puramente tecnico. Ci sono stati tantissimi errori in entrambe le circostanze e secondo me probabilmente anche nel finale, a livello emotivo e psicologico, la squadra si è un po' demoralizzata, perché se nel primo comunque c'era un giro palla veloce, io nel secondo, negli ultimi 15-10 minuti, diciamo, ho visto un'Atalanta abbastanza spenta. Anche quando Gasperini ha fatto tutti i cambi, non è che la squadra sia riuscita ad alzare i ritmi, anzi, io ho visto parecchio nervosismo. Infatti, ci sono state, mi sembra, 3 o 4 ammonizioni negli ultimi 10 minuti. Questo fa anche capire un po' comunque come fossero, ecco, saltati gli schemi. Nel complesso, non so, penso che magari Gasperini l'abbia preparato tutto sommato bene, però sicuramente non c'è stata la reazione dei giocatori che ci siamo aspettati. E mi ha sorpreso alla fine, in realtà, la capacità della Juve di stringere e di far bene collettivamente, perché è stato l'aspetto in cui forse ha deluso di più quest'anno, la mancanza di compattezza in tutti i sensi, compattezza sia a livello tattico, ma compattezza anche a livello collettivo. Invece questo è stato positivo soprattutto nel secondo tempo, perché, ripeto, credo che sia lì il momento in cui cercare la vittoria della Juventus. Cioè, la Juventus ha costruito presupposti per vincere, soprattutto grazie alla maggior qualità, alla maggior concentrazione nel secondo tempo.
Tra l'altro, Juve è riuscita a vincere con due prestazioni, secondo me, insufficienti, non gravemente, però insufficienti sì, di Ronaldo e Cuadrado, che assieme a Chiesa sono stati tra i giocatori, secondo me, migliori in questa stagione bianconera. Cuadrado nel primo tempo ha sbagliato molto, poi nella ripresa è cresciuto un po' anche lui, e Ronaldo in generale non si è visto tantissimo. Sicuramente qualche pallone in zona pericolosa l'ha toccato, però non è riuscito ad incidere al tiro come invece di solito fa. Mick, vuoi aggiungere qualcosa sulla partita? Se no, direi che possiamo passare direttamente al tema successivo e quindi ti chiedo come giudichi la stagione dell'Atalanta e che voto le dai da 1 a 10.
Ma guarda, non credo che la sconfitta in finale di Coppa Italia contro una squadra come la Juventus poi possa pregiudicare la stagione, che secondo me è stata ottima, è stata da, diciamo, 8,5, se non vogliamo dare proprio 9 per via di questa sconfitta. Credo che a questo punto l'Atalanta possa cominciare a pensare, di provare a ragionare come il Leicester vinse lo scudetto non programmandolo, ma insomma, secondo me l'Atalanta può, lavorando sempre sotto traccia, pensare, magari senza sbandierarlo, tenendo il profilo basso, a puntare anche al bersaglio grosso. Per fare questo deve allungare la panchina, perché deve trovare il modo di sostenere il doppio impegno, che è quello che l'ha mandata in difficoltà in queste ultime stagioni, soprattutto nel girone d'andata, perché spesso l'Atalanta ha fatto dei gironi d'andata non a livello di quelli di ritorno, perché ha patito il doppio impegno, soprattutto con la Champions. E quindi credo che sia questo il punto sul quale la società deve lavorare, per cercare di provare almeno a piazzarsi, perché no, a provare a lottare per lo scudetto.
Per quanto mi riguarda, questa della Dea è una stagione da 7,5, diciamo 7 all'8 se vogliamo andare un pochino sopra. Sicuramente sul piano dei risultati, essersi qualificati alla Champions League per la quarta stagione di fila è ovviamente tanta tanta roba. Essere usciti agli ottavi di Champions, avendo passato il girone e poi uscendo col Real, diciamo, è sicuramente un buon risultato, essere tornati alla fase di eliminazione diretta. Però, diciamo, nella doppia sfida, sicuramente nel ritorno ci si poteva aspettare qualcosina in più. Però, comunque, ripeto, essere arrivati fin lì è un buon risultato, considerando anche che il girone con Ajax e Liverpool era tutt'altro che agevole. E chiaramente poi la finale di Coppa Italia di stasera, l'avessero vinta, sicuramente il mio voto sarebbe stato nettamente, nettamente superiore. Diciamo che ancora una volta Gasperini è riuscito ad aggiustare le cose in corsa, perché con la rottura e poi la cessione del Papu Gomez, l'Atalanta aveva perso un giocatore fondamentale, aveva perso un giocatore più importante a livello tecnico, il loro capitano e anche il giocatore più importante a livello tattico, perché diciamo l'Atalanta, semplificando molto, girava attorno a lui. Sono riusciti a sopperire alla sua assenza, inizialmente giocando soprattutto con Pessina lì, che dava maggior dinamismo e maggior lavoro in fase di non possesso. Poi c'è stato un mese e mezzo in cui Ilicic era tornato a livelli altissimi e faceva la differenza. Poi Ilicic è calato e in questi ultimi 2 o 3 mesi sicuramente è uscita fuori la figura di Malinovskyi, che è stato davvero impressionante per qualità nelle giocate, peso all'interno del gioco e poi in generale anche peso a livello di gol e assist, perché Malinovskyi nell'ultimo periodo è stato devastante da questo punto di vista. Un altro giocatore che è stato devastante da questo punto di vista per tutta la stagione è stato ovviamente Muriel, che ha giocato pochi minuti in rapporto al numero di gol che ha fatto. E poi, riallacciandomi quello che dicevo prima sulla crescita dell'Atalanta, sicuramente anche Zapata è cresciuto nella seconda parte della stagione, dopo invece una prima parte in abbastanza chiaroscuro, soprattutto dal punto di vista finalizzativo. Dal punto di vista tattico, oltre agli inserimenti di questi giocatori, sicuramente un aspetto interessante da sottolineare è il 4-2-3-1 che abbiamo visto per 3-4 partite, quando Gasperini era senza quasi tutti i suoi esterni a tutta fascia, con Atebur infortunato, Gosens anche lui out per un paio di partite, Mele anche lui un po' out e un po' comunque non al meglio. Gasperini è riuscito a schierare la squadra con la difesa a 4 e anche quelle partite lì l'Atalanta con, diciamo, un giocatore offensivo in più, perché alla fine si giochi con tre trequartisti o comunque un trequartista e due esterni alti e poi la prima punta, l'Atalanta ha un giocatore offensivo in più e chissà che magari anche nella prossima stagione questa sia un'opzione che Gasperini può ripetere. Comunque, come sempre, stagione in cui sicuramente l'aspetto migliore è stato lo straordinario attacco, con tutti quei giocatori di cui parlavo prima, in generale un grande gioco, 90 gol in Serie A, che sono un numero ovviamente straordinario, e poi, come sempre, ci sono stati alcuni problemi dietro, con in generale una squadra che subisce gol quando cala di ritmo e si rilassa un po'. Penso all'ultima partita di Serie A col Genoa, in cui l'Atalanta sembrava in dominio, poi però in qualche modo la squadra di Ballardini l'ha riaperta. Penso alla partita con la Fiorentina di un mesetto fa, in cui anche lì sembravano stessero dominando, ma poi la Fiorentina è riuscita a riagganciarla. O anche alla partita col Bologna di inizio 2021, in cui l'Atalanta era in vantaggio 2-0 e poi alla fine ha pareggiato 2-2.
Il mio giudizio in generale è un po' più positivo. Diciamo che io di base do 8 all'Atalanta. Credo che è un voto a salire, può arrivare fino all'8,5, vediamo come si classificheranno a fine campionato, però l'8 secondo me è doveroso darlo a questa squadra, perché comunque da underdog, anche se in realtà non è più un underdog, secondo me si sbaglia ancora a parlare di favola Atalanta dopo tutti questi anni, sì, in cui mantiene questa continuità.
Nelle ultime stagioni l'Atalanta ha fatto meglio sia del Milan che della Roma che del Napoli, cioè insomma, parliamoci chiaro.
Sì, quindi è chiaro che non si può più parlare di favola, c'è un progetto dietro. L'Atalanta ha overperformato per quelli che sono i suoi mezzi, le sue risorse a livello economico, ha centrato i suoi obiettivi, gli obiettivi che almeno io pensavo potesse centrare, perché secondo me era la terza forza del campionato assieme a Inter e Juve, è riuscita a qualificarsi per la Champions, è sempre stata abbastanza in controllo da questo punto di vista, i giocatori si sono mantenuti comunque su buoni standard. Toglierei un voto perché non hanno vinto la Coppa Italia, credo che quello sarebbe stato probabilmente la ciliegina sulla torta di una stagione comunque molto buona. Sulla dimensione Corallo ho poco da dire, anche se sicuramente la Dea può recriminare soprattutto per la partita di ritorno in alcuni aspetti. Un'altra cosa per cui tolgo un po' di voti è che secondo me l'Atalanta è vero che è stata brava ad adattarsi alla perdita di Gomez e in generale all'iniziale mancanza e poi anche al calo finale di Ilicic, che comunque la seconda parte del girone di ritorno non si è quasi mai visto. Però io una critica me la sento di fare alla squadra, alla società, per come si è data da fare per quanto riguarda gli esterni, perché da questo punto di vista, diciamo, c'è stata una bocciatura quasi totale, perché Mojica è andato all'Elche, De Paoli è finito al Benevento, Piccini non ha praticamente quasi mai giocato, non abbiamo mai giocato quest'anno perché è sempre infortunato, e l'Atalanta ha avuto una situazione di totale emergenza in quel ruolo per quasi un mesetto. Poi per fortuna è arrivato Mele nella finestra di gennaio, ha fatto anche piuttosto bene secondo me, ma in generale è stata una rosa un po' troppo corta da questo punto di vista. Mi aspettavo un po' più di qualità, ecco, a livello di scouting, a livello anche degli stessi giocatori che hanno chiamato. E poi credo che comunque Gasperini sia stato anche abbastanza, come dire, contrario a concedere loro grandi possibilità, perché io ricordo un paio di partite nel giro d'andata in cui comunque magari c'era Mojica a disposizione, però piuttosto Gasperini faceva giocare il giovane Ruggeri, che non aveva grande esperienza in Serie A, o comunque provava ad adattare Jim City momentaneamente come laterale sinistro. E quindi da questo punto di vista mi sento è stata l'unica pecca di una rosa che comunque è sempre riuscita a fare piuttosto bene. Credo che Gasperini sia stato molto bravo, come ha detto Gab prima, a trovare la quadra, a sfruttare bene la batteria di trequartisti. Muriel è cresciuto tantissimo, Pessina è stato una risorsa preziosa nella seconda parte di stagione, soprattutto subito dopo l'addio, diciamo, l'esclusione di Gomez, ha avuto un ruolo chiave, anche se con caratteristiche molto diverse dal Papu. Zapata nella seconda parte di stagione è tornato più o meno il Duvan della scorsa stagione. Anche Miranchuk secondo me ha fatto discretamente meglio rispetto alla prima parte, dove mi era sembrato in difficoltà, senz'altro anche per il fatto che comunque giocava spesso sul centro-sinistra e non mi è sembrato la posizione ideale per le
E
sue
secondo me sarà
caratteristiche.
una risorsa importante nella prossima stagione, Miranchuk.
Adesso vedremo cosa succederà. Io sono curioso perché credo che a questo punto di vista l'Atalanta possa o provare il colpo grosso, quindi provare magari a lottare fino in fondo con lo scudetto, magari cercando anche di non perdere troppi punti per stare nel giro d'andata, ma credo che dovrà stare attenta anche a puntellare qua e là la rosa, perché comunque è una squadra non anziana, ma nemmeno giovane, diciamo, un'età media nella media sui 27 anni, però ci sono alcuni ruoli che senz'altro andrebbero sistemati nei prossimi anni. In primis mi viene da pensare a Froiler de Roon, che se vogliamo sono alla fine i polmoni di questa squadra, perché giocano quasi sempre loro due, anche se Pasalic e Pessina possono essere schierati lì e lo hanno fatto un paio di volte in questa stagione. Però secondo me sarà fondamentale riuscire a gestire bene il dopo Froiler, il dopo De Roon, e riuscire magari anche a insegnare qualche innesto con un po' più di qualità nella gestione della palla rispetto a, per esempio, a De Roon. Da questo punto di vista mi sembra dei due quello messo peggio. È arrivato Kovalenko, che abbiamo visto poco, e comunque sembra un centrocampista più offensivo come
Sì. E
caratteristiche. Vedremo. Non è semplice, secondo me.
vedremo anche sul piano delle cessioni se partirà qualche uno o due big, perché insomma già nella scorsa estate, a parte Castagna, che comunque era un'alternativa, non è partito nessuno. Vedremo se in questa sessione di mercato l'Atalanta dovrà cedere o vorrà cedere, o magari arriveranno richieste di cessione da parte dei singoli giocatori. Prima di cambiare tema, un'ultima domanda: tra i migliori giocatori dell'Atalanta in questa stagione c'è sicuramente stato anche Romero, che non abbiamo citato. Cosa ha reso secondo voi speciale, importante l'argentino nel sistema dell'Atalanta e come si è inserito nel gioco di Gasperini?
Romero, secondo me, è stato fondamentale per la sua capacità di alzare in generale la qualità difensiva della Dea. Credo che lui sia stato molto impattante, diciamo, per la presenza fisica, perché è riuscito spesso a gestire molto bene i suoi avversari. Penso, per esempio, alla grandissima partita che ha fatto contro Ibra a San Siro, nella partita d'andata col Milan, in cui l'ha veramente sovrastato in ogni aspetto, ed è stato sorprendente questo rendimento, perché, ok, Romero veniva da una stagione discreta, barra non sufficiente al Genoa. In generale non sembrava un difensore con grandi margini di miglioramento, invece si è calato molto bene in questo contesto, un contesto che ne esalta la capacità di difendere in campo aperto, in uno contro uno, È un giocatore che si fa sentire molto fisicamente, anche a costo di commettere tanti falli. Infatti, mi pare sia uno dei primi in Serie A per falli ogni 90 minuti. Quindi è un giocatore che da questo punto di vista, ecco, diciamo, ha un po' carta bianca, ecco, per fare questi interventi. Senz'altro lui, soprattutto nei momenti migliori della Dea, lui secondo me è stato fondamentale proprio per favorire il dominio territoriale dell'Atalanta e per permettere alla squadra di schiacciare e appunto schiacciare gli avversari, non farli mai uscire, perché sì, è vero che l'Atalanta prende anche abbastanza gol, però comunque secondo me, se guardiamo i numeri, se guardiamo anche le partite stesse, è una squadra che per tante fasi riesce proprio a non subire tiri, riesce a non far male attaccare gli avversari, e in questo sicuramente ci sono tanti tantissimi meriti del Cuti, che comunque tra l'altro è anche un giocatore giovane. Penso che l'Atalanta a questo punto, salvo improbabili follie, lo riscatterà, e credo che
Sì.
sia una scelta molto intelligente, ecco, e vedremo. Sicuramente è un giocatore su cui potranno anche puntare in ottica futura da questo punto di vista, ammesso e non concesso che Gasperini rimanga, anche se credo che rimarrà comunque. Si tratta più che altro di svecchiare il sistema alla rosa al più.
Sicuramente Romero è stato l'ennesimo giocatore allenato da Gasperini che sotto la sua guida fa la migliore stagione in carriera fino a quel momento lì. Abbiamo parlato dell'Atalanta, settimana scorsa avevamo parlato della stagione della Roma, 2 settimane fa avevamo commentato lo scudetto vinto dall'Inter, ora tocca alla Lazio che è arrivata sesta in Serie A e quindi andrà a giocare l'Europa League, è uscita agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, e diciamo che aver passato il girone della Champions sicuramente è un ottimo risultato, anche se poi col Bayern ha perso in maniera molto netta, ma comunque partiva nettamente sfavorita, e poi è uscita anche ai quarti di Coppa Italia proprio contro l'Atalanta. Stessa domanda di prima, come giudicate la stagione della Lazio e che voto le date da 1 a 10?
Non lo so, sono in difficoltà, a parte che in generale, non l'ho detto prima, ma insomma, già anche a scuola a dare i voti sono in difficoltà, sono più da spiegazione che da giudizio dei voti. Però
Ah
è
sì, poi
difficile
qua
perché...
chiavriamola un gioco qui, ecco, giusto
No,
per.
no, certo. No, no, ma si potrebbero offendere più i tifosi che ci ascoltano che gli studenti se li do un voto non
Ah,
troppo alto.
sicuramente, sicuramente.
Però
Si offendono più i genitori, secondo me, che gli studenti.
diciamo qualche sì, come qualche tifoso, insomma, però non tutti, via. No, il problema è che la Lazio mi sembra arrivata al suo limite, questa Lazio. Cioè, mi sembra una squadra che non sia in grado di dare di più di quello che sta dando, o meglio. Questa può essere anche una cosa logica, no? Una cosa ovvia, però non è stata in grado probabilmente di fare quel salto di qualità che ci aspettavamo. E secondo me questo è dipeso anche dal fatto che nell'ultimo paio di stagioni almeno le campagne acquisti, le campagne di rafforzamento non sono state proprio indovinatissime come qualche anno fa. È mancata la profondità, ma è mancata secondo me anche la qualità in alcuni ruoli chiave. Cioè io sono anni che mi sembra che la Lazio, c'è il dibattito, no? Se è meglio la difesa a 3 o la difesa a 4, quale può andare meglio in Europa, quale può andare meglio in Italia. La Lazio negli ultimi anni sta facendo la difesa a 1, perché c'è Acerbi e basta, cioè nel senso cambiano l'interprete ai suoi lati, ai suoi fianchi, ma è l'unico che regge la baracca lì dietro è sempre Acerbi, che poi non sarà eterno, non può essere eterno. L'abbiamo visto anche nel derby in
Eh sì,
difficoltà.
l'ultimo mese è un po' calato, però ci sta dopo non so
Calato.
quanti anni
No,
che giocava benissimo.
ha tirato, esatto, poi ha tirato la carretta. Cioè, questa mi sembra una squadra che non è più solo una questione di mancanza di panchina, ma comincia a essere carente anche in alcuni ruoli chiave, in alcuni ruoli titolari, ecco, diciamo da titolare. E quindi mi sembra una squadra, forse magari è colpa nostra che a un certo punto abbiamo alzato l'asticella, abbiamo preteso un po' troppo. Ma mi sembra una squadra che non si sia sviluppata come ci aspettavamo.
Quindi gliela dai la sufficienza o no?
Ma sì, la sufficienza sì, perché comunque una squadra fuori da, cioè questa squadra fuori dalla Champions, oggettivamente a inizio anno c'erano quattro squadre con una rosa superiore, e quindi il fatto che non si sia qualificata per la Champions rientra nell'ordine delle cose, perché oggettivamente la Lazio non è una delle quattro rose più forti del campionato. Quindi secondo me ci sta, quindi non posso dire che è una stagione negativa perché non si è qualificata in Champions. Anzi, come hai detto tu, il fatto di aver superato i gironi nella Champions e si è giocata quest'anno è un risultato ottimo per loro. Però ripeto, è una squadra a cui posso dare 6.5, 7, cioè ha fatto il suo, però non c'è stato quel salto di qualità. Ripeto che secondo me è mancato il salto di qualità, perché è mancata proprio una rosa adeguata per fare questo salto di qualità. Quindi non do tanto le colpe al tecnico quanto al club, diciamo, a come è stata costruita la rosa.
Allora, sono d'accordissimo con te con le motivazioni e, diciamo, il giudizio generale, non sul voto, perché io sono un po' più severo, ma insomma, forse sono il più cattivo di questo podcast e do una leggerissima insufficienza, quindi un 5,75, diciamo 5-6, 6 meno, insomma, quello che volete, perché secondo me comunque un conto è arrivare sesti lottando fino all'ultima giornata per arrivare in Champions, e un conto invece arrivarci quando dovevi ancora giocare praticamente 2 o 3 partite che sapevi già che comunque non ci arrivavi, e questa secondo me è già una differenza. Poi sì, sulla rosa generale sono d'accordo con te che la Lazio è una rosa corta, eccetera eccetera, però se guardiamo gli 11 titolari, secondo me la Lazio, per quanto abbia naturalmente i difetti che hai elencato te, soprattutto nei braccetti al fianco di Acerbi, comunque ha una qualità e ha dei giocatori di livello molto molto alto, come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Acerbi stesso, eccetera. Quindi io mi aspettavo che lottasse fino all'ultimo per arrivare alle prime 4, poi ovviamente arrivarci o meno era un altro discorso. Comunque, secondo me sul piano del gioco, in fase di, diciamo, di attacco, c'è stato un calo rispetto alla scorsa stagione. La Lazio crea meno, i non penalty expected goals sono calati e ha una grossa difficoltà a sfondare i blocchi bassi, l'abbiamo visto sia nelle sfide contro le piccole che si chiudevano che anche nei big match quando magari la Lazio passava in svantaggio e si trovava a dover attaccare contro i blocchi bassi. Viceversa invece è una squadra fortissima quando può difendersi bassa e poi ripartire, abbiamo visto per esempio nella gara col Milan di qualche settimana fa, ma non solo in quella. Mentre per quanto riguarda le occasioni concesse e i gol subiti, soprattutto la Lazio ha subito più gol di quanto atteso, e diciamo che sicuramente il rendimento di Reina in porta, che nella prima parte di stagione aveva giocato molto bene, infatti aveva subito meno gol di quanto atteso, poi nella seconda è calato drasticamente e diciamo sicuramente ha delle colpe nei tanti gol subiti dalla Lazio nell'ultimo mese. Per quanto riguarda invece i singoli, quindi diciamo i miglioramenti dei singoli giocatori, ed è questo che poi oltre ai risultati mi fa dare l'insufficienza, non c'è stata la crescita di praticamente nessun giocatore. Cioè Milinkovic-Savic, ok, ha giocato secondo me un pochino meglio della passata stagione, però insomma sempre su livelli alti e non ho visto chissà che crescita. Luis Alberto anche lui più o meno è stato in linea, forse leggermente meno bene. Immobile anche lui un pochino meno bene, sicuramente in campionato nettamente meno bene, però non dimentichiamoci che aveva giocato molto 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 bene nel girone di Champions League dove aveva trascinato la squadra. Correa è sempre il solito Correa. Lucas Leiva è calato, vedremo se a fine stagione se ne andrà o rimarrà. Acerbi, come detto prima, nell'ultimo mese ha giocato maluccio. L'unico giocatore, secondo me, che è cresciuto, ed è cresciuto anche in maniera abbastanza vistosa, è Marusic, che secondo me ha giocato una buonissima stagione e si è dimostrato tra i vari comprimari sicuramente il più affidabile, sia come vice Lazzari a destra che soprattutto come titolare a sinistra, che poi anche nelle ultime partite come braccetto, come diciamo l'ha fatto giocare Inzaghi nelle ultime partite. Comunque su questa stagione sono d'accordo con Mick che le colpe di Inzaghi secondo me sono poche, e ci sono soprattutto le colpe della società, perché tra il mercato estivo che è anche quello invernale, fino ad ora nessuno dei giocatori presi, a parte Escalante che secondo me comunque ha giocato una stagione sicura sulla sufficienza, gli altri sono stati o un disastro come Muriqi, che non so come gli è venuto in mente a Tare, alla società, di spendere una ventina di milioni per prenderlo, tra l'altro in un ruolo in cui la Lazio è già coperta perché aveva Immobile e aveva Caicedo, che come riserva di Immobile è tantissima roba, e quindi quei soldi lì secondo me andavano spesi in altri ruoli, in primis al centro della difesa. Poi Andrea Pereira in prestito dalla United non ha funzionato e ha anche giocato piuttosto poco. Akpak Pro a inizio stagione era apparito abbastanza bene, però parliamo di un giocatore tecnicamente molto limitato. Fares sulla sinistra personalmente mi ha deluso molto perché mi aspettavo facesse di meglio. E poi al centro della difesa i vari Wood e Musacchio non si sono per nulla rivelati giocatori solidi e sono costati alla Lazio diversi gol.
Fondamentalmente avete detto un po' tutto voi. Io sono d'accordo con la valutazione di Gabriele. Secondo me la stagione della Lazio è una stagione da 6 meno. L'altra volta avevo dato qualcosa in più alla Roma, valutando per lo più il percorso europeo. Diciamo che qui la Lazio, secondo me, non mi ha tanto deluso a livello di classifica, a livello di posizione finale, perché anche la scorsa estate mi aspettavo che la Lazio calasse, la mettevo nel gruppetto di squadre dietro Inter, Juve e Atalanta. E comunque, se guardiamo anche il percorso che ha fatto con Inzaghi in questi anni, è un piazzamento lineare. Cioè la Lazio, da quando c'è Inzaghi, ha fatto un 8° posto, 2 quinti posti, un 4° posto l'anno scorso e quest'anno è arrivato 6°. Quindi, insomma, è una squadra che, bene o male, ha sempre vacillato in zona Europa League. Sono d'accordissimo con Gab che la rosa, comunque, se guardiamo solo gli 11 titolari, da centrocampo in su, quantomeno ha abbastanza qualità, secondo me, per lottare per un posto in Champions League. Però è chiaro che c'è stato un calo generale a livello fisiologico. Si è visto tantissimo, secondo me, il gap tra i titolari e le riserve in questo caso, soprattutto a inizio stagione, quando la Lazio aveva, diciamo, quel mese e mezzo, 2 mesi un po' strani con le varie positività, in cui ha perso anche diversi punti, secondo me, con le medio piccole, cosa che invece non è successo l'anno scorso, se ricordate, dove ha fatto quel filotto clamoroso. E quindi da questo punto di vista non mi sento di dire, ecco, che la stagione sia stata sufficiente. Anche perché, ok, aveva una partita in meno da recuperare, l'ha recuperato lunedì col Toro, martedì col Toro, però sì, è da quasi ormai 2 settimane all'incirca si capiva perlomeno che non potesse rientrare per la lotta in Champions.
Sì, dalla sconfitta con la Fiorentina, diciamo.
Sì, esatto. Quindi era una stagione praticamente già chiusa. La Champions ha fatto un gran bel percorso e è uscito col Bayern, lì si sapeva che il Bayern fosse nettamente favorito, anche se comunque nel doppio confronto, soprattutto l'andata, la Lazio avrebbe potuto dire la sua, secondo me, per le occasioni che le opportunità, ecco, che i bavaresi hanno concesso. Per quanto riguarda la Coppa Italia, poi è uscito ai quarti con l'Atalanta, quindi comunque una squadra di pari, se non superiore livello a questo punto di vista. Secondo me, veramente, Inzaghi in questo quinquennio ha fatto il massimo a disposizione con quella rosa. Credo che non ci fossero le condizioni per fare un salto di qualità ulteriore, anche magari a livello tattico, perché comunque a livello tattico la Lazio credo sia una delle realtà più consolidate, no? In Serie A, perché gioca con un 3-5-1-1, cioè una squadra in realtà che si è evoluta molto, perché se vi ricordate i primissimi due anni e mezzo era molto più spregiudicata e lasciava tanto spazio in mezzo, mentre poi negli ultimi anni è diventata una squadra abbastanza versatile che per lo più si esprime meglio attaccando in campo aperto. Quindi Inzaghi senz'altro è riuscito a creare un contesto funzionale alle caratteristiche dei suoi giocatori, però ecco, mi è sembrato che mancasse e che sia mancato appunto il supporto della dirigenza per fare quel salto di qualità in più. Quindi da questo punto di vista il mio giudizio non può essere pienamente sufficiente.
Sicuramente sul futuro della Lazio pendono molti punti di domanda, perché come dicevo prima non si sa se rimarrà Lucas Leiva, Lulic quasi sicuramente andrà via, vedremo se rimarrà Inzaghi, che non ha ancora deciso se rimanere o no. Parliamo di una squadra che ha l'età media pesata per i minuti giocati più alta della Serie A, 30,2 anni, quindi l'unica squadra ad avere un'età media superiore ai 30 anni. La domanda che vi faccio sul loro futuro è: se Inzaghi decidesse di andare via, chi prendereste al suo posto? Un allenatore, diciamo, più duttile come un Gattuso, oppure un allenatore, diciamo, con un'idea molto più chiara, molto più fissa, molto più come un Juric? Giusto per fare due nomi che spesso vengono accostati.
Secondo me è difficile in questo caso dire un nome senza sapere comunque quali siano le intenzioni anche della dirigenza, perché in questo momento Lotito ha anche la grana salernità, diciamo, da sbrigare. Quindi non sappiamo anche come si muoverà la prossima sessione per quanto riguarda gli acquisti e gli arrivi. Juric sarebbe una soluzione interessante perché comunque parliamo di un tecnico che ha già fatto bene con squadre in cui diciamo i mezzi economici erano abbastanza limitati, è riuscito comunque a fare dei buoni piazzamenti. Penso soprattutto al Verona, ma in parte anche al Genoa quando li ha nati un paio di anni fa. È un allenatore diverso, secondo me, da Inzaghi, molto diverso, perché comunque è più rigido nei suoi principi. Inzaghi si è dimostrato abbastanza flessibile, pur mantenendo un modello, una struttura sempre chiara nel quinquennio. Poi c'è Gattuso, che comunque sarebbe già un buon fit. Diciamo che Gattuso in questi anni si è dimostrato un allenatore che sicuramente può essere competitivo per una squadra che punta a lottare per la Champions League. Secondo me, appunto, la Lazio non ha l'organico per farlo, però Gattuso come allenatore potrebbe dare quel quid in più. Senz'altro mantenere una buona fase difensiva e perché no migliorare la fase difensiva. Credo che questo finora sia stato forse il più grande pregio delle squadre di Gattuso, perché si sono mediamente difese bene e poi davanti anche riuscire a sfruttare la qualità a disposizione. Credo che la Lazio comunque con quel quartetto lì abbia un buonissimo potenziale. Vedremo se rimarrà qualcuno. Senz'altro perde già Luis Alberto, ecco, sarebbe grave per la squadra e anche per l'intero assetto creativo. E poi senz'altro c'è la questione Leiva. Se dovessi fare un nome, direi più Gattuso, ecco, che Juric come soluzione. Non vedo altri allenatori, francamente, della medio-bassa Serie A che possano puntare a quel ruolo.
Per come gioca Juric sicuramente servirebbe ringiovanire molto la rosa, perché con un pressing così alto, con quell'età media lì, secondo me risulterebbe un po' complicato. Sicuramente andrebbero fatti più innesti che con invece Gattuso. Mick, cosa ne pensi?
Ma sai, quando c'è la scelta di un nuovo allenatore, bisogna sempre partire, secondo me, da due presupposti. Quanta rosa posso cambiare? Perché se io posso fare tanti cambi nella rosa, quindi un mercato con tanti via vai, allora è chiaro che lo spettro di allenatori che posso comprare, che posso ingaggiare, aumenta. Se però, come credo, a causa del Covid e di tutte le questioni economiche che sappiamo, le squadre quest'anno, soprattutto in Italia, non saranno in grado di fare un grosso turnover a livello di rosa, è chiaro allora il cerchio delle possibili scelte si restringe a quei tecnici che in qualche modo possono essere più adatti a una rosa che non venga cambiata, non venga stravolta totalmente. Fra questi due, forse quello più adatto, come diceva anche Charlie, è Gattuso, perché ci sono comunque dei principi di gioco simili all'ultimo Inzaghi, all'ultima versione della Lazio proposta da Inzaghi. Juric è vero che ha dimostrato di saper lavorare con un materiale vario, è vero che ha trasformato anche Miguel Veloso da compassato regista a un uomo a tutto campo in grado di sostenere la marcatura a tutto campo uno contro uno, è vero anche che lo Juric di Verona ha dimostrato di poter allenare, di avere una squadra anche in grado di sostenere delle fasi di difesa posizionale, perché il Verona non sempre andava a aggredire alto, non sempre riusciva ad aggredire alto e spesso, non solo quando rimaneva in 10, ma anche in altre situazioni lo abbiamo visto difendere posizionalmente in maniera efficace, quindi in maniera più bassa. Però credo che con la rosa attuale ci siano dei giocatori che almeno sulla carta, poi magari arriva Juric e ci smentisce, mi smentisce, ma ci sono dei giocatori sulla carta e secondo me quel tipo di gioco uno contro uno a tutto campo, due contro due a tutto campo, potrebbero far fatica a sostenerlo. Gattuso è un po' più simile all'ultimo Inzaghi, quindi se la Lazio non vuole, non può fare un grande turnover a livello di mercato, allora forse un profilo come Gattuso è più vicino, più adatto alla rosa attuale, comunque presenta meno incognite, ecco, poi non è detto che vada meglio.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Comunque, vedremo un po' cosa succederà nelle prossime settimane, vedremo co cosa deciderà di fare Inzaghi e poi in seguito alla sua decisione, in caso di decisione di addio, vedremo un po' cosa deciderà di fare la società. Cambiamo tema e passiamo a parlare della fine della lotta a salvezza nel nostro campionato con sabato pomeriggio che c'era stato lo scontro tra Spezia e Torino, vinto in maniera nettissima dalla squadra di Italiano per 4-1, che quindi aveva raggiunto matematicamente la salvezza. Poi domenica pomeriggio il Benevento contro il Crotone aveva una chance importantissima per riavvicinarsi alle altre squadre e stava vincendo 1-0 con il Crotone che era un uomo in meno, e poi hanno preso un clamoroso gol nel finale che, diciamo, li ha condannati, non del tutto, ma praticamente li ha condannati, col Cagliari che dopo questo pareggio era matematicamente salvo, e poi il Torino che era, diciamo, l'unica squadra ancora a rimanere un po' appesa con qualche dubbio, ha pareggiato ieri sera contro la Lazio per 0-0 in una partita in cui comunque la Lazio ha provato in tutti i modi a vincerla e ha attaccato, ha creato tante occasioni, Sirigu ha salvato diverse volte il Toro e poi Immobile ha sbagliato il rigore prendendo il palo, e quindi il Toro si è salvato e il Benevento è retrocesso. Cosa volete dire su queste, diciamo, quattro squadre, su come hanno chiuso la stagione, in generale su tutta la loro stagione?
Beh, partirei dal fatto che negli ultimi quattro mesi di fatto l'unica vittoria del Benevento in campionato è stato contro la Juve di Pirlo, ma questa è una vena polemica che lascerei per le prossime puntate. E è stato un parcollo clamoroso alla fine. Io non mi aspettavo in realtà che il Benevento sarebbe scivolato fino a queste posizioni, pensavo che sarebbe rimasto comunque in lotta, ecco, ma non mi aspettavo appunto questo tracollo. Credo che il Cagliari di semplice abbia fatto un mezzo miracolo, perché partiva da una posizione veramente assurda, è riuscita a rimontare, è riuscita a scalzare posizioni, ha vinto lo scontro diretto e questo è stato fondamentale. Ha vinto anche le partite sulla carta complicate, come quella in casa con la Roma, è riuscita anche a far bene col Milan, nonostante avesse già acquisito, insomma, la salvezza poche ore prima. Lo Spezia si è salvato meritatamente, secondo me, e mi dispiace anzi che sia rimasto un po' invischiato tra i bassi fondi nelle ultime 3-4 giornate, perché in realtà era un po' in una posizione di comfort zone, se vi ricordate, quando avevamo fatto l'analisi della situazione con la Fiorentina e il Genoa, quel gruppetto lì, la squadra ha un po' perso punti, però alla fine è riuscita comunque a salvarsi meritatamente, secondo me. L'italiano ha fatto un ottimo lavoro con la rosa che aveva, una rosa secondo me molto lunga tra l'altro per la Serie A, questo lo sappiamo, non è sempre un vantaggio in realtà per una squadra che punta a salvarsi, a maggior ragione per una neopromossa.
Ma secondo me è lunga per merito suo, perché comunque se guardiamo la rosa era piena di giocatori che in Serie A non avevano mai giocato, o comunque avevano giocato male, era piena di giovani, quindi lunga perché lui ha voluto utilizzare tantissimi giocatori, ecco, non è che aveva la rosa, come so, dell'Inter o della Juve.
No, dico lunga perché in realtà io mi ricordo lui si era un po' anche lamentato di questa cosa inizialmente, però poi senz'altro è stato molto bravo a trovare la quadratura facendo tante rotazioni, tanto turnover praticamente in tutti i reparti, perché lo Spezia ha cambiato molto, penso ai terzini, ai due centrali, alle mezzali, ma anche davanti ha cambiato spesso gli esterni. Unzola è calato molto nel girone di ritorno, infatti poi è stato anche alternato con Piccoli, a volte anche a Guledo, addirittura ha giocato come falso 9, quindi è stato molto bravo a utilizzare il materiale che ha a disposizione. Poi secondo me la differenza l'ha fatta anche la qualità del gioco della squadra, perché credo che lo Spezia tra tutte quelle in fondo fosse quella con l'identità più forte, comunque i principi di gioco più chiari, e anche quando non aveva ottenuto punti aveva fatto sempre prestazioni molto incoraggianti, penso ad esempio alla sconfitta in tratta contro la Lazio. Il Torino si è salvato con non poche difficoltà, ecco, però anche lì, se guardiamo, la nostra salvezza tutto sommato meritata. Credo che senz'altro la squadra fosse partita bene con Nicola, avesse anche dimostrato una buona capacità di reagire alle situazioni avverse a gara in corso, perché era spesso riuscita a prendere punti che sulla carta sembravano già persi. Penso al derby con la Juve, penso alla partita d'esordio col Benevento, praticamente un girone fa. Penso anche a altre situazioni, insomma, in cui è riuscita a fare punti, a far bene. Poi, senz'altro, questo scossone finale che c'è stato, diciamo, l'ha complicato la vita, perché comunque ha preso 11 gol in due partite. In particolare il 7-0 subito col Milan poteva essere il colpo di grazia. Senz'altro la squadra ha anche pagato, secondo me, tanto il calo drastico di Velotti, che in questo girone di ritorno, secondo me, è stato non dico insufficiente, però quasi.
No, no, ma dillo pure, mi faccio una domanda. Quanti gol su azione ha fatto Belotti nel girone di ritorno? Vediamo se indovinate.
Due? Io dico due.
Zero?
No, ha ragione Charlie, due, diciamo. Però dopo un gran girone di andata sicuramente è calato tantissimo e secondo me, vedendo come ha giocato il Toro ultimamente, sembra che qualcosa si sia rotto, perché comunque tra la gara col Milan e quella con lo Spezia è andata tutto male, male, male. Anche ieri hanno giocato male e poi sono in qualche modo salvati. Comunque, per Nicola, la squadra ha sicuramente fatto nel complesso bene, con 23 punti in 19 partite da quando l'allenatore ex Genoa è subentrato, mentre Semplici al Cagliari ha fatto ben 22 punti in 14 gare da quando è subentrato, una media punti quasi da ottavo o nono posto. Mick, gliela diamo la panchina d'oro italiano?
Sarebbe da dare, però non so se gli verrà data, perché qui si tende sempre a premiare chi vince o chi arriva fra le prime, quando invece a volte ci sono delle salvezze, come l'anno scorso Juric col Verona, che valgono come uno scudetto, letteralmente. Non restano sugli almanacchi, ma insomma chi le ha vissute se le ricorda. Quanto riguarda la lotta a salvezza, sicuramente è stato premiato la panchina lunga e il gioco dello Spezia, quindi queste potrebbero essere due indicazioni per chi dovrà affrontare l'anno prossimo la lotta per la permanenza, che è sempre ostica per le squadre neopromosse. Cos'altro aggiungere rispetto a quello che avete detto voi? Che bisogna ridurre il campionato. Il campionato va ridotto a 18, se, per me addirittura a 16, comunque almeno a 18 squadre. Perché ci sono state anche quest'anno due squadre che si sono staccate praticamente a 3-4 mesi dalla fine del campionato.
Beh, diciamo che il par però, Mick, ma secondo me c'è un po' una distinzione da fare qua, perché è vero che Crotone e Parma alla fine sono separate da pochi punti. Adesso il Parma è ultimo in classifica, se non sbaglio, però comunque fino a lo scontro diretto col Cagliari, il Parma secondo me era in corsa e si deve mangiare le mani, perché ha buttato via almeno 10 punti nel girone di ritorno facendo buone prestazioni, ma non è riuscito mai a portare a casa il risultato. Il Crotone invece mi è sembrato già spacciato dall'inizio, perché aveva una fase difensiva imbarazzante.
Ma sai, è vero, però è anche vero che se tu una partita, due partite, vai in vantaggio e ti rimontano, o comunque meriti di più e non ottieni punti, è un conto. Ma se questa cosa si ripete per 7, 8, 10, 12 partite, vuol dire che forse non sei, per vari motivi, a livello tale da meritarteli quei punti. Almeno io la vedo così. La partita del Parma col Cagliari ha segnato secondo me la svolta più che per il Parma, perché non so poi quanto effettivamente il Parma in caso di vittoria avrebbe potuto costruire su quella eventuale vittoria una rincorsa salvezza, e comunque era difficile. Ma ha segnato la svolta per Semplici e per il Cagliari, perché all'inizio il lavoro di Semplici non si era visto e il Cagliari continuava ad annaspare nei bassi fondi. Quella vittoria lì, quei gol in recupero, quella rimonta lì, il recupero col Parma ha segnato forse uno scatto anche a livello psicologico, e probabilmente, immagino, ha fatto capire a quella rosa, a quei giocatori che non erano una rosa da retrocessione, non erano giocatori da Serie B o da retrocessione. Per quanto riguarda le altre due squadre, cioè quelle che sono rimaste inviscate fino all'ultimo e che si sono contese, diciamo così, l'ultimo posto, cioè Torino e Benevento, mentre l'anno scorso il Genoa e il Lecce, con difficoltà di fare punti, con difficoltà eccetera, ma comunque mi sono sembrate due squadre vive più o meno fino all'ultimo, quest'anno invece mi sono sembrate due squadre che a un certo punto hanno iniziato, chi prima chi dopo, un crollo verticale, e alla fine quella che è riuscita a rimanere attaccata con la mano al dirupo prima di scivolare giù è riuscita a salvarsi, mentre l'altra è sprofondata. Il crollo verticale del Benevento è stato impressionante. Detto che, la retrocessione del Benevento, per la rosa che ci aveva a disposizione Inzaghi, era nell'ordine delle cose a inizio stagione. Certo, non una retrocessione in questa maniera, cioè con un campionato, con un girone d'andata ottimo, e e poi un crollo verticale nel girone di ritorno. Magari anche lì è successo qualcosa a livello psicologico e la squadra si è bloccata. Anche se, ripeto, dal punto di vista della rosa, pur con tutti i difetti anche del Torino, una retrocessione del Benevento ci sta, al netto, ripeto, di come sia maturata, mentre una del Torino ci stava meno. Detto questo, il Torino, mi sembra appurato che debba provare a rifondare per quanto possibile completamente la squadra, perché ha bisogno di un restyling molto profondo.
Non c'è dubbio su questo. E aggiungo su Benevento che, dal punto di vista tattico, Inzaghi sembra aver abbassato nettamente il baricentro tra il girone di andata e quello di ritorno, con una squadra che difendeva più bassa in generale, faticava molto, molto, molto di più a ripartire. E alcune formazioni avevano anche troppo poca qualità, secondo me, tra i giocatori, tra, diciamo, i centrocampisti e la Padula o il Gaik del caso, perché nel girone di andata, comunque, vari Insigne, Caprari, Iago Falche. Spesso ce n'era uno, se non a volte due in campo, mentre nel girone di ritorno due in campo praticamente non ci sono mai stati dall'inizio, a volte uno, a volte nessuno, nessuno addirittura. Sul Cagliari, chiudendo, dico che João Pedro ha giocato una grandissima stagione e se il Cagliari si è salvato, lui è, diciamo, tra i giocatori, assieme a Cragno, è stato il più importante, il più determinante per i gol fatti. E poi, comunque, complimenti ancora a Semplici per il lavoro fatto e per i tantissimi punti che ha fatto da quando è subentrato, cosa che era tutt'altro che scontata, visto che la squadra era davvero messa male. Io direi che per oggi possiamo chiudere qua. Saluto e ringrazio Michele Tossani. Vedremo quando e se tornerà e co con quanta massa muscolare tornerà. Sarà una Dama Traoré del terzo uomo oppure no?
Non sarebbe male, sì, punto a quello, a quell'obiettivo
E
lì.
poi registri spalmandoti l'olio sulle braccia come lui.
Come fa anche Ronnie Coleman ora, che nonostante gli acciacchi fisici, ancora un signor fisico, si spalda la crema adesso mentre registra i video su YouTube, però anche io sì.
Saluto anche Charlie, ciao.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.